Per la prima volta nella sua storia, l'Unione Europea finanzierà e fornirà armi a un paese in guerra. La decisione, che si pone come un importante punto di svolta nella guerra tra Russia e Ucraina, arriva al quarto giorno di scontri e si aggiunge alle altre pesanti misure che avranno un peso notevole e immediato per l'economia russa. Lo stop delle transazioni della Banca Centrale Russa, la chiusura dello spazio aereo europeo ai voli russi, le sanzioni alla Bielorussia e la messa al bando delle emittenti russe Russia Today e Sputnik. Questa è la Fattoria del Quirinale e noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo.
Bene, buongiorno, oggi è lunedì 28 febbraio e siamo arrivati al punto di guerra tra Russia e Ucraina e ci sono state delle novità al weekend, specialmente ieri domenica, quando appunto l'Europa ha annunciato un impegno importante nei confronti dell'Ucraina perché appunto ha annunciato l'invio, il finanziamento e l'invio di armi per sostenere, diciamo, la causa ucraina di fatto. E accanto a questo si aggiungono anche le reazioni italiane. Si trova un Draghi che esprime pieno sostegno alle scelte europee e quindi si pone in maniera un po' più netta rispetto a quello che aveva fatto nei giorni scorsi e quindi si pone un po' più similmente agli altri suoi colleghi europei come Macron e Scholz. E si trova un Salvini nuovo, nel senso che a 8:30 dopo l'annuncio europeo dice che sostanzialmente lui vorrebbe che fosse la diplomazia e non le armi letali a essere inviate in Ucraina. A questa battuta il commento di Carlo Calenda che gli dice: ma allora che cosa dovremmo mandare in Ucraina? Fionde e coriandoli? Ecco, così si svolge un po' la diatriba interna, perché ci si ritrova un Salvini pacifista accanto invece addirittura una Meloni che esprime il sostegno pieno al governo e invece Salvini che timidamente cerca di reinventarsi pacifista. Insomma, Stefano, quello che sembra scontato non lo è più anche nella politica italiana. Ci ritroviamo un Salvini nuovo, un Salvini pacifista.
Buongiorno a tutti. Io credo che questa guerra, no? questi mesi dopo la pandemia, appunto dopo, in realtà la pandemia sembra ancora in corso, però diciamo in questa fase fra pandemia e guerra si stanno un po' riscrivendo alcuni capitoli politici, anche di posizionamento. Cioè io credo che anche molti di noi, io parlo un po' per me, poi può fregare di meno, come si dice qui a Roma, delle mie, come dire, paturnie rispetto anche a come collocarsi, no? da pacifista rispetto a questo conflitto. Credo che appunto ci sia una grande complessità anche rispetto alle posizioni su sostenere la pace, ma fare in modo che, come dire, la Russia non annienti l'Ucraina, il governo ucraino, insomma, tutta la resistenza. Quindi è un tema molto delicato e complesso, che veramente mette in gioco anche delle profonde credenze personali. E
infatti,
qui, diciamo,
facciamo un punto, tutti siamo, diciamo, forse siamo pacifisti, ma nel caso specifico qui ci ritroviamo l'Europa ha fatto una scelta nei confronti di un paese che è stato di fatto aggredito innegabilmente. Tra l'altro è un paese che in questi giorni sta rispondendo, nel senso che una delle cose che ritorna molto più spesso sui giornali da parte degli analisti che stanno appunto cercando di decifrare questi primi giorni di guerra è che l'esercito ucraino sta rispondendo in maniera più vigorosa di quanto probabilmente lo stesso Putin si sarebbe aspettato.
Non solo, ma c'è anche il discorso che appunto Putin probabilmente aspettava un sostegno anche da parte della popolazione, credendo lui, vivendo appunto nel secolo scorso, ancora in Unione Sovietica con la sua testa, probabilmente lui pensava che gli ucraini si sentissero russi a tutti gli effetti. Invece, ragazzi, se avete, penso anche voi, degli amici, ahimè, che gli ucraini che sono lì o che sono ancora qui in Italia o che magari sono intenzionati a partire, cioè, te ne parlano in termini molto pesanti dei russi. Quindi anche questa idea di Putin si è rivelata sostanzialmente sbagliata. Non c'è tutta questo sostegno popolare, salvo forse nelle zone più russofone. Ma ciò detto, appunto, tornando un po' agganciandoci a quello che dicevamo prima, ci sono due punti. Cerco di essere breve. Quella di Salvini a me sembra più che una svolta pacifista, l'ennesima grossa arrampicata sugli specchi per condannare Putin, ma senza attuare poi le misure vere per contrastare questa sua aggressione all'Ucraina. Questo, diciamo, è quello che ne ricavo. Non mi sembra alcuna idea pacifista salviniana. Ricordo ancora Putin, cioè il partito di Putin e la Lega, all'epoca Lega Nord, con Salvini, firmarono nel 2017 un contratto di collaborazione, contratto che è tuttora in essere e che scade a marzo. E non risultano agli atti una disdetta. Allora, questa è una cosa importante perché in quel contratto, ne avevamo già parlato, ci sono fra le cose scambi di informazioni. Ora tutti dicono: ah, ma non è mai stato operativo, non è mai stato in vigore. Benissimo, visto che non è stato mai operativo, si faccia un bel post social come quando venne annunciato, si faccia un bel post social in cui viene annunciata la disdetta di questo contratto e noi avremo anche già un atto formale. Rispetto alle posizioni. E poi c'è un altro problema, perché poi, appunto, da pacifisti sosteniamo io personalmente, almeno parlo per me, sostengo la resistenza ucraina e sostanzialmente sono d'accordo con la linea dell'Unione Europea, dell'Italia, che anche su questa fase mi sembra più che leader accodata. Però va bene, ci prendiamo questo. La mia vera preoccupazione è che questa guerra sta veramente minando il pacifismo alla base, nel senso che poi adesso, diciamo, l'industria bellica, no, tutto riparte perché è un'emergenza. E il mio timore è che poi diventi una questione, come dire, un trend consolidato e quotidiano, quindi non più emergenza ma abitudine. E questo, diciamo, mi preoccupa da pacifista. Non che, appunto, non ci sono alternative. Secondo me, dopo da pacifista, ecco, dovremmo vigilare su quello. E vorrò vedere se poi Salvini sarà ancora pacifista, oppure magari in quel caso lì, siccome si arma l'industria bellica, gli andrà bene. Quindi questo è un pochino il quadro che ne, diciamo, ne ho delineato. Poi ci sono tante altre sfumature. E quello che alla fine, appunto, è importante, secondo me, è che il governo in questa fase qui non sia vittima, insomma, sappiamo le critiche a Draghi, sono il primo e se gliele farò comunque, ma da un punto di vista politico occorre un'immagine di unità e non le salvinate per cui dice una cosa, poi di sera ha fatto retroforma, ha detto: ah, no, non dobbiamo mandare le armi letali, poi di sera ha detto: ah, sostengo il governo, no. Cioè basta, veramente basta, e sinceramente io spero che gli elettori capiscano che non si può reggere una posizione del genere e nelle urne, il prossimo giro, quando sarà, puniscano questi atteggiamenti. Mi riferisco a Salvini, ovviamente.
Sì, è molto, molto chiaro ed è chiaro anche la posizione sulle armi, nel senso che la scelta della diplomazia deve essere sempre, diciamo, la scelta migliore, anche se purtroppo in questi casi, specialmente con un stato così aggressivo che addirittura ieri ha annunciato l'innalzamento del livello di allerta per quanto riguarda gli armamenti nucleari. E lanciato di fatto una specie di risposta, un ulteriore guanto di sfida nei confronti dell'Europa, che appunto poche ore prima aveva annunciato questa decisione storica, appunto, di inviare, finanziare gli armamenti dell'Ucraina. Insomma, è una situazione veramente complessa, come dici tu. Stefano, è una situazione che speriamo non abbia un piano inclinato che non vorremmo, non avremmo voluto vedere, diciamo, e non avremmo voluto raccontare. Comunque, siamo qua a raccontarlo anche con Vincent, che, a cui chiedo una cosa. Siccome Stefano ha descritto un po' la situazione attuale, ha descritto anche una specie di... Abbiamo parlato anche del fatto che la Russia sta trovando qualche difficoltà, pur avendo una forza militare enormemente più grande rispetto all'Ucraina, è arrivata al quinto giorno e non riesce in realtà di fatto, ad esempio, a conquistare il centro di Kiev. Trova delle difficoltà, trova un isolamento di fatto a livello internazionale e potrebbe trovare anche un isolamento Putin, in questo caso all'interno di... della Russia, che queste sanzioni economiche potrebbero far molto male, e gli oligarchi che fino a poco tempo fa avevano sostenuto la Russia di Putin e aveva sostenuto la sua politica potrebbero tirarsi indietro, e tra questi potrebbero esserci qualcuno che potrebbe scegliere di non diciamo non dare più l'appoggio che fin qui ha garantito, giusto Vincent?
Io vi devo presentare Sergei Naryshkin. Chi è Sergei Naryshkin? Naryshkin è praticamente il capo dell'intelligence russa, i servizi esterni, quelli che una volta era il KGB, diciamo, l'erede del KGB, che poi è diviso naturalmente in interni ed esterni. E praticamente possiamo considerarlo il numero due. Però adesso io vi faccio vedere un video in cui l'abbiamo visto, un video diventato virale, in cui l'abbiamo visto balbettante durante il Consiglio di Sicurezza. Guardiamo, ascoltiamolo prima e poi lo commentiamo.
Так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс.
Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс?
Нет, я
или признавать суверенитет их.
А я
поддержу, говорите прямо.
Я поддержу предложение о признании.
Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
Поддерживаю предложение.
Так и скажите, так, да или нет.
Говорю, да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет.
Questo naturalmente accadeva poche ore prima che la Russia dichiarasse di fatto guerra all'Ucraina, e si svolge questo meeting tra il presidente russo Vladimir Putin e tutto il suo stato maggiore, tra cui il capo dell'intelligence russa Sergei Naryshkin. E si sente chiaramente, voi, vabbè, nemmeno io so il russo, però si dice chance, no? Le dice un po' alla francese, di dare un'ultima chance ai nostri partner occidentali. E lì Putin si inizia ad accigliare finché non vuole ascoltare la risposta che desidera, ecco. Parli chiaro, dice, parli chiaro. È imbarazzato e Naryshkin inizia a balbettare e dice vuole inizia a dire le cose che vuole sentire Putin praticamente. Insomma, Putin lo redarguisce nel finale, ecco, giusto, così adesso vada a posto, ecco, hai parlato, adesso vai a posto. Ma vediamo un attimo chi è Sergei Naryshkin, perché potrebbe essere, secondo molti analisti, il punto di svolta non solo della guerra, ma proprio di un cambio di politico al vertice della Federazione Russa. Sergei Naryshkin è una delle figure più misteriose, sfuggenti e potenti della Russia. È inoltre uno dei più vicini a Vladimir Putin, una sorta di numero due. Dal suo ufficio del sud-est di Mosca, Sergei Naryshkin dirige una delle reti di spionaggio più importanti del mondo. È successore del vecchio KGB, nessuno sa con certezza la sua portata, ma si ritiene che abbia ramificazioni in tutti i continenti. Lui stesso più volte si è lasciato andare a vanterie di una potente rete internazionale di supporto. A un occhio inesperto, per chi l'ha conosciuto solo tramite la prima volta lunedì nel video che vi abbiamo trasmesso potrebbe sembrare un tipo abbastanza ordinario, il tipico yes man, qualcuno che è pronto ad accogliere opinioni contrarie, proprio come accade nel video. Ma chi lo conosce bene sottolinea di lui una apparente assenza di senso dell'umorismo. Non ride quasi mai in pubblico, mai una battuta, mai un gioco di parole, ma dietro la maschera, dal fondo dei suoi occhi blu d'acciaio, c'è la personalità di un gelido agente del KGB. La grande casa, come veniva chiamata, è dove si sono conosciuti 40 anni fa con Vladimir Putin. Anno 1954, si è laureato presso l'Istituto Meccanico di Leningrado, sposato con due figli, anzi è addirittura nonno, pratica nuoto e golf con cui spesso si accompagna con gli oligarchi russi. Putin e Sergei Naryshkin si conoscono almeno da 40 anni, quindi, e hanno entrambi fatto parte del KGB negli anni di Brezhnev. Quindi Putin e Sergei Naryshkin si conoscono da almeno 40 anni, entrambi hanno fatto parte del KGB nell'amministrazione Brezhnev, restano nei servizi di spionaggio almeno fino alla caduta dell'Unione Sovietica nel 1991, lì poi iniziano la loro carriera fatta di politica e affari, come spesso è accaduto, come è accaduto a moltissimi esponenti politici agli inizi degli anni 90, si arricchiscono, iniziano ad arricchirsi proprio con questa commistione tra politica e affari. Diventerà sicuramente ricco, non quanto Putin, che è accreditato di un patrimonio internazionale da 200 miliardi di dollari, ma sicuramente molto ben messo, soprattutto con i conti internazionali. La scalata di Naryshkin al Cremlino inizia proprio nel 2004. Sono gli anni del secondo mandato di Putin come presidente e lui viene nominato vice capo della direzione economica dell'amministrazione del presidente. Ma il ruolo più importante lo ricoprerà durante la presidenza Medvedev, ed è il maggio del 2008. Putin è passato alla carica di primo ministro e Naryshkin diventa capo di stato maggiore di Medvedev. Fonti autorevoli diranno che è proprio per controllare da parte di Putin il presidente Medvedev. Nel 2016 arriva al vertice dello spionaggio russo e poi è storia dei nostri giorni. Sicuramente un uomo di fiducia di Putin, ma come la storia ci insegna, spesso i rovesciamenti di tavoli avvengono proprio all'interno del cerchio magico del dittatore, dell'autocrate, in questo caso Vladimir Putin.
Ok Vincent, grazie della ricostruzione e anche dell'ipotesi che hai lanciato, che è in effetti un'ipotesi non troppo lontana dalla realtà.
Sempre che Putin non sganci prima una bomba nucleare su di noi, perché un'altra parola molto ricorrente sui giornali questa mattina è pazzo, lo dicono in molti ormai, anche all'interno dei suoi amici, i suoi amici oligarchi con cui va a giocare a golf, con cui andava prima a giocare a golf. Ormai Putin negli ultimi 5 anni è molto isolato nella sua casa da 2 miliardi di dollari, stanno perdendo soldi i suoi amici oligarchi, quindi l'altra parola chiave è pazzia e follia, quindi davanti a un folle non possiamo aspettarci di tutto. Quindi io capisco le marce pacifiste, anch'io insomma tendenzialmente sono per la pace, ma qui di fronte siamo, ripeto di nuovo la stessa metafora che ho fatto nell'altra puntata, siamo di fronte a Hitler nel 38, nel 39, che invade, che annette la Cecoslovacchia e si prende la Polonia, ecco. Quindi davanti a questi scenari di aggressione, cioè non sono gli Stati Uniti che invadono l'Iraq o vanno in Afghanistan, è la Russia che sta aggredendo l'Occidente, la NATO e l'Unione Europea.
Stefano, una domanda su questo, siamo agli ultimi minuti di questa puntata di oggi. Guardando al passato delle grandi guerre, eccetera, c'è sempre quel timore, prima ho parlato di piano inclinato, cioè a volte in certi momenti sembra che tutti non vogliano la guerra, tutti siano pacifisti, appunto è un'aspirazione di chiunque, specialmente in questa fase di un paese, di un continente che ha scelto appunto la pace e l'ha conservata per diversi anni, però a volte ci sono delle situazioni che iniziano a cadere, come a dire, come se nessuno vuole che si vada a finire verso la guerra, ma poi una serie di circostanze, di scelte come quelle che stanno avvenendo di fatto in questi giorni portano irreparabilmente a non poter fare più passi indietro, a non tornare più indietro. Siamo già a questa situazione secondo te, oppure c'è ancora molto spazio per la diplomazia?
Ma al momento, diciamo, oggi tra l'altro stiamo parlando quando c'è già un primo spiraglio diplomatico, in cui un incontro in cui non credo sarà assolutamente risolutivo, no? L'inizio dei presunti negoziati dopo gli incontri al confine fra Bielorussia e Ucraina. Questa, diciamo, è anche una notizia che, come dire, proviamo a dare un po' di ottimismo, ma esatto, lo smonto subito, perché non credo che ci sarà un accordo. Io credo che lì la Russia andrà ancora mostrando i muscoli e chiedendo sostanzialmente la resa all'Ucraina, che quindi significa il prosieguo del conflitto. Questo è un punto. Poi voglio fare giusto prima di risponderti un appunto, secondo me, a quello al contributo di Vincent, molto interessante. Però io credo una cosa, che noi raccontiamo il potere di Putin con gli occhi della politica nostrana occidentale, quindi no, del correntismo, diciamo così, e io credo che lui sia ancora molto molto ben saldo al potere e difficilmente verrà disarcionato a stretto giro. Poi in futuro chissà, anche perché poi manco più un giovanotto, non è anziano, comunque è sui 70, quindi insomma probabilmente in futuro sì, però per il momento non vedo un disarcionamento di Putin, secondo me. Poi mi sbaglierò e sarò l'uomo più felice del mondo. Per quanto riguarda invece la tua domanda, Giacomo, io vedo sì un piano adesso appunto inclinato, in cui gli eventi si stanno susseguendo. Poi appunto, siccome non vogliamo dare etichette di buoni e cattivi, si stanno succedendo, perché la diplomazia per anni ha guardato altrove, perché la questione del Donbass è stata, come dire, un problema per 8 anni, ma abbiamo guardato altrove. C'è stata la pandemia sicuramente, però sono anche delle responsabilità in questo senso, in una diplomazia che non è stata esercitata, e questo, come dire, ha provocato poi questo piano inclinato su cui ci troviamo, un piano inclinato che può secondo me risolversi in una sola maniera, e per quello io poi, come dire, faccio un fra virgolette, no, si parla di tifoseria, però sì, io tifo affinché la resistenza ucraina riesca a fermare questa avanzata russa in modo tale da costringere alla diplomazia, perché io appunto non voglio il conflitto per il conflitto. E un'ultimissima cosa che voglio dire, prima appunto si parlava, no, di Iraq in Afghanistan. Io ero contrario all'invasione di Iraq in Afghanistan, come tantissimi altri pacifisti, e sono contrario all'invasione dell'Ucraina, cioè c'è anche una logica, una coerenza. Certo, in questo caso qui c'è il fattore in cui dice, ma noi stiamo addirittura armandoli per resistere, però è oggettivamente poi è un conflitto anche diverso, ecco, poi vogliamo dire, ma non perché voglio giustificare gli americani, gli americani hanno compiuto degli errori che poi, come dire, danno fiato alle tesi, a certe tesi anti-atlantiste, perché loro hanno sbagliato, ma se loro hanno sbagliato, ecco, non possiamo giustificare gli errori altrui in nome dell'anti-americanismo. Questo è secondo me il concetto molto semplice, mi dispiace anche che siamo diventati serissimi in questo podcast, ma purtroppo stiamo a parlare di guerra ed è difficile anche cercare di alleggerire, credo invece appunto
ce l'ho io una svolta, allora per sdrammatizzare.
Dai,
allora, la Federazione Internazionale di Judo ha ritirato la presidenza onoraria a Vladimir Putin. Secondo me questa cosa, visto che so che Putin ci tiene al judo,
questo è un fatto gravissimo,
fa arti marziali, va a cavallo eccetera, visto che lui ci tiene, secondo me dopo questo atto della Federazione Internazionale di Judo Vladimir Putin potrebbe ritirare le sue truppe dall'Ucraina. Secondo me potrebbe, sì, perché la presidenza
si dimetterà.
La presidenza di judo, sapete che judo è molto fico, insomma, essere dei judoki, no? E lui ci tiene, quindi probabilmente questo potrebbe fargli cambiare idea. Quindi ho voluto giusto dire questo cappello finale a speranza dell'umanità.
Grazie Vincent, anche perché serve un po' ricordare l'origine di questo podcast, e lo facciamo in questo caso. Chi è arrivato. In questi giorni, ormai siamo arrivati alla 32esima puntata se non erro, e troverà un post podcast che si intitola Fattoria Quirinale. È un po' difficile adesso collegarla all'Ucraina e alla Russia, però era un podcast che abbiamo iniziato proprio durante le elezioni quirinali, che poi è continuato per raccontare la quotidianità della politica italiana. Però appunto gli ultimi giorni ci ha portato un po' all'estero a parlare di politica internazionale, e non poteva che essere così. Se vi piace quello che avete ascoltato, se vi piace seguirci ancora nelle prossime puntate che faremo dal lunedì al venerdì ogni settimana, iscrivetevi su Apple Podcast o su Spotify, e se volete lasciateci anche una piccola recensione per supportarci e per supportare questo podcast. Ci sentiamo allora domani, martedì. Ciao.
Ale.
Ciao.
Per la prima volta nella sua storia, l'Unione Europea finanzierà e fornirà armi ad un paese in guerra. La decisione, che si pone come un importante punto di svolta nella guerra tra Russia e Ucraina, arriva al quarto giorno di scontri e si aggiunge alle altre pesanti misure che avranno un peso notevole e immediato per l'economia russa: lo stop delle transazioni della Banca Centrale Russa, la chiusura dello spazio aereo europeo ai voli russi, e le sanzioni alla Bielorussia e la messa al bando delle emittenti russe Russia Today e Sputnik. Questa è la Fattoria del Quirinale, noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo.